Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti i presenti e ricordo intanto che questo è comunque il secondo di una serie di incontri che stiamo organizzando con la Fondazione Romagnosi, appunto finanziati grazie al contributo del programma Erasmus Plus della Commissione Europea. Come già ha ricordato il professor Ziller, sono titolare di questo modulo Jean Monnet, che è un modulo che comunque vuole analizzare le problematiche dell'amministrazione, le nuove sfide in cui l'amministrazione è chiamata a interfacciarsi da un punto di vista multidisciplinare. Infatti oggi pomeriggio sono stati invitati avvocati, ingegneri, poi comunque non parleranno solo giuristi. E l'anno scorso abbiamo iniziato questa serie di incontri parlando dei processi di digitalizzazione, dell'impatto che questi hanno sulle pubbliche amministrazioni, quindi in qualche modo oggi riprendiamo il filo del discorso vedendo appunto l'impatto che avrà l'applicazione a partire da fine maggio del 2018 del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati. La necessità di proteggere i dati personali è una necessità sempre più incombente alla luce anche dei fatti di attualità e delle notizie che leggiamo in questi giorni sugli organi di stampa. Il garante europeo ha parlato in merito al caso Facebook e allo scandalo Cambridge Analytics di manipolazione dei dati come di un problema a livello europeo legato appunto al controllo democratico dei processi digitali. Sapete tutti cosa più o meno è successo? Facebook ha ceduto dati dei propri iscritti, Facebook ha 2 miliardi di utenti, ad una ditta inglese che li ha riutilizzati per effettuare una sorta di analisi psicologica sugli like che le persone esprimevano. Attraverso questi like sono stati analizzati comportamenti e attraverso un'opera di retargeting si è cercato, così pare, di indirizzare le preferenze degli utenti per il programma politico di Donald Trump. Probabilmente anche si è cercato di sostenere le ragioni del Leave durante il referendum Brexit e a questo punto si pensa anche si sia in qualche modo cercato di influenzare anche l'andamento delle recenti elezioni europee in diversi stati membri. Quindi dobbiamo un po' vedere come questo uso pilotato del consenso tramite l'analisi dei comportamenti online degli utenti diventi sempre una questione più inquietante e un problema sempre più grave della semplice gestione delle fake news. È anche vero che nel caso Facebook le ragioni della difesa di Facebook in qualche modo dicono che comunque l'utente mette i suoi like più o meno consapevolmente, in maniera appunto volontaria. In ogni caso, tralasciando un attimo questa questione, l'uso degli algoritmi per profilare l'uso dei dati è sempre più utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono anche per adottare decisioni a volte anche discrezionali. Quindi c'è un problema legato al progresso tecnologico. La tecnologia è un potere, la politica deve cercare di gestire in qualche modo questo potere e le norme devono supportare il decisore politico. Quindi, prima di cedere la parola ai colleghi che sicuramente guarderanno all'applicazione del regolamento europeo in una maniera più specifica, perché sono più titolati di me a parlarne, sono più competenti sul punto, volevo semplicemente evidenziare alcune caratteristiche del regolamento 679. Appunto, come già ricordava il professor Ziller, il regolamento sostituisce la precedente direttiva del 95, il regolamento è un atto legislativo diverso dalla direttiva, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e quindi, se visto anche in ottica di mercato interno, è il miglior strumento per l'armonizzazione delle discipline. Quindi una delle prime intenzioni del regolamento era quello di difendere l'interesse pubblico alla circolazione dei dati e delle informazioni nello spazio digitale sotto il coordinamento europeo. Infatti è prevista poi una rete di coordinamento tra il garante europeo e le varie autorità garanti nazionali. E comunque la direttiva avrebbe lasciato più discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione. Quindi questa volta si è preferito il regolamento. È anche vero che il regolamento attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, atti di esecuzione, al fine di rendere operativa la disciplina, lasciando però facoltà ai legislatori nazionali di introdurre norme nazionali ad hoc. Ovviamente gli stati membri dovranno sempre tener conto del principio di leale cooperazione, il quale vieta agli stati membri di porre in essere atti che mettano in pericolo, siano contrari agli obiettivi dell'Unione. In generale, comunque, questo regolamento e il riordino normativo che esso tende, vorrebbe operare, dovrebbe far sì che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e dei dati a carattere personali sia meglio garantito anche a livello degli Stati membri, e di conseguenza il diritto sancito dall'articolo 7 all'articolo 8 della Carta di Nizza sarà meglio in teoria rispettato anche dalle amministrazioni nazionali nello svolgimento delle proprie attività. I principi generali che si trovano all'interno del regolamento per quanto riguarda il trattamento dei dati sono il principio di liceità, correttezza e trasparenza, e punto molto importante, il trattamento dei dati ovviamente deve avvenire previo consenso. Senza andare troppo nel dettaglio dei particolari tipi di dati che sono soggetti a consenso, diciamo che il trattamento è lecito solo e se nella misura in cui ricorre la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, oppure sia necessario perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione ovviamente che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ci sono poi condizioni particolari nel caso dei minori, e vorrei sottolineare che è interessante in questo regolamento, soprattutto anche alla luce di vari studi che abbiamo fatto qui a Pavia, la definizione di terzi che viene data, una definizione molto ampia, cioè l'interesse del terzo che è la persona fisica o giuridica diversa dall'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Comunque, in ogni caso, il trattamento dei dati per assolvere un obbligo legale o compiti di interesse pubblico deve essere stabilito dal diritto dell'Unione, dal diritto dello Stato membro cui soggetto il titolare del trattamento, e deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Il regolamento poi introduce dei diritti per gli interessati, ovviamente le informazioni che vengono date agli interessati devono essere chiare, trasparenti e concise, e l'interessato appunto ha il diritto all'oblio e il diritto alla rettifica dei dati personali. Diciamo che il regolamento prevede la regolamentazione espressa del diritto all'oblio, che prima era più che altro rintracciabile nelle sentenze della Corte di Giustizia, si pensi ad esempio alla sentenza Google del maggio 2014. Per quanto attiene invece alla possibilità di rettifica dei dati personali che riguardano l'interessato, questa può essere esercitata se la conservazione di tali dati, così come il diritto all'oblio, violi il regolamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. Anche in questo caso però è un diritto che può essere esercitato bilanciandolo con gli interessi legittimi del titolare del trattamento o il diritto alla riservatezza. La Corte di Giustizia ricorda in una sentenza, la Breyer del 19 ottobre del 2016, che vi è sempre la necessità di ponderare il diritto alla privacy con l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento, e dice che uno Stato membro non potrebbe escludere in modo categorico e generalizzato la possibilità che talune categorie di dati personali siano oggetto di trattamento, senza consentire appunto la ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco nel caso specifico. Poi, di notevole interesse è sempre la possibilità per l'interessato a non essere sottoposto a decisioni fondate unicamente sul trattamento automatizzato. Qui è compresa anche l'attività di profilazione. E ovviamente decisioni fondate su un processo automatizzato che però devono produrre effetti giuridici che lo riguardano e che comunque incidano significativamente sulla sua persona. Ricordo anche che questo regolamento in realtà fa parte di un pacchetto privacy più ampio, che prevede anche una proposta della Commissione per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea, e poi anche la proposta di regolamento cosiddetto e privacy, che impone l'esplicito consenso degli utenti alla raccolta e l'utilizzo dei cookie che tutti conosciamo bene quando navighiamo su internet. Questi ultimi due sono ancora proposte. Nelle intenzioni iniziali della Commissione l'idea era di far approvare insieme regolamento 679, di cui stiamo appunto parlando oggi, trattamento dei dati personali, e regolamento e privacy. Il regolamento e privacy, la volontà del regolamento e privacy è quella di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sui dati personali nelle comunicazioni anche ai trattamenti legati allo scambio di email, di messaggi, tutta l'attività appunto dei social network e l'attività di comunicazione elettronica. Quindi è una proposta che in realtà è molto importante alla luce anche dei fatti che ho citato prima, che avrebbe anche un notevole impatto sull'intera economia del mercato dei servizi. Attualmente questa proposta però è ferma nel Consiglio, il quale deve ancora stabilire la sua posizione negoziale, che poi comunque dovrà essere negoziato a sua volta col Parlamento europeo, e quindi vedremo un attimo cosa succederà, anche perché se l'idea iniziale era quella di farlo approvare entro la fine della legislatura, a maggio del 2019 si torna al voto, quindi vedremo un attimo cosa succederà di questa proposta. Vero è che appunto i fatti attuali chiedono probabilmente un intervento urgente del legislatore. Quindi, in conclusione, bisogna capire da un lato se veramente il regolamento garantisce il principio di proporzionalità e il maggiore equilibrio possibile tra diritti essenziali, quali diritto alla riservatezza, all'oblio rispetto alla propria vita privata, e però garantisce anche l'espansione delle nuove tecnologie, garantisce anche le esigenze del mercato. A livello europeo vediamo che appunto la risposta alle sfide e alle minacce poste dall'economia digitale è quella di rafforzare la normativa. Negli Stati Uniti l'atteggiamento è un po' diverso, un po' come accade anche un po' per il diritto antitrust, cioè si sta puntando di più su una dialettica tra mercato e valori aziendali. Vediamo i mercati come stanno trattando il titolo Facebook e come si stia appunto innescando anche un meccanismo di giudizio valoriale. Così è stato l'importanza del giudizio valoriale si è rivelata tale ad esempio nella campagna MeToo contro il produttore Weinstein, è recente anche il fallimento della sua compagnia. Però tornando alle questioni di oggi, e quindi per passare la parola ai colleghi, è importante capire appunto quali saranno le implicazioni di questo regolamento sull'attività amministrativa e che cosa appunto può modificare anche nell'efficienza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, che ricordiamo è sempre di più un'attività materiale di prestazione, di erogazione di servizi, ma anche di fruizione di servizi. L'amministrazione poi acquista essa stessa servizi. Quindi io qui mi taccio e vi ringrazio.